Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il gelo di Romano Bilenchi. Quinta puntata.
Venne un anno terribile, un brusco, breve autunno, un freddissimo inverno, una primavera nella quale i fiori non sbocciavano o subito appassivano. Le giornate che non passavano mai, trascorse per la brutta stagione quasi sempre in casa, disperdevano rapide il tempo passato e anche quello recente. La lotta del nonno contro la siccità, l'atroce, vischiosa vicenda della miseria in cui ci eravamo immersi tutti, il tragico fallimento di Pietro e di Antonio si erano a un tratto dissolti e anche i loro particolari, così violenti e netti, erano svaniti. Ne risalivano i volti delle persone, del nonno, della nonna, della mamma, di Pietro e di Antonio, maschere serie, piene di carne, grevi. Con il ritorno del babbo e la gita in campagna, mi era parso di aver superato quelle prove dolorose che la vita ci aveva imposto. Invece, un sottile gelo mi assaliva improvviso, quando la mia fantasia mi faceva trovare dinanzi all'immagine delle persone che si erano intrecciate con la mia esistenza. Talvolta divenivo impacciato perfino al pensiero dei compagni di scuola, dei ragazzi che frequentavo ogni giorno. Trepidavo anche al minimo cambiamento che intervenisse nelle nostre inclinazioni. Il professore di matematica fu trasferito in una città lontana, di là dalla nostra vallata, e le gite sul Monte Luca, le battaglie attorno all'abbazia, cessarono. Mutarono le abitudini, come se i nostri gusti, i nostri interessi fossero stati determinati da quell'uomo buono e colto. Alcuni di noi iniziarono una vita più riservata, scelsero altri amici, altri svaghi. Mi ritrovai con quelle strane ore di gelo, senza avere accumulato in me stesso né difese né offese per staccarmi dagli altri e legarmi ai più indipendenti e ai più ardimentosi. Unitomi infine a un gruppetto, giocavamo al calcio e verso le 6 del pomeriggio ci ritrovavamo in casa mia a studiare. 3 ragazzi, io, Marco e Lino, e 3 bambine, Rosa, Giovanna e Susa. Ero diligente, bravo, aiutavo gli altri, ma i miei pensieri, le mie azioni galleggiavano sempre sopra un magma che non si era pietrificato e che forse, chissà in quale direzione, si sarebbe potuto rimettere in moto. Un giorno, di un cielo basso e di tenue celeste, mentre stavo per entrare sul terreno di gioco, più occupato a osservare le evoluzioni di un falchetto impegnato nella caccia a un uccellino che alle azioni dei miei compagni, perdetti una busta di francobolli stranieri che la sera avrei messo al loro posto nell'album della mia collezione. Molti ragazzi della scuola raccoglievano francobolli, soprattutto perché facevano scoprire immagini di paesi esotici, misteriosi, che mai pensavamo avessero servizi postali. Nei libri di geografia c'erano fotografie di uomini nudi, selvaggi, cannibali addirittura, fra tigri, elefanti e altri animali, piccoli o grandi, strani. La mia busta era piegata in 4. Rigonfia, celeste. Quando mi accorsi di averla smarrita, chiesi ai miei compagni se l'avessero trovata. Dentro c'erano 4 serie di francobolli asiatici e africani che nessun altro ragazzo in città possedeva. Mentre mi aggiravo per il campo e al margine dove avevo sostato osservando le evoluzioni del falchetto, un ragazzo venne verso di me e mi disse che proprio Marco, l'amico che mi aveva suggerito il pellegrinaggio all'abbazia per ottenere la grazia che tanto mi premeva, aveva preso i francobolli. Non c'erano dubbi. li aveva mostrati poco prima a un suo compagno. Lo cercai e gli chiesi di restituirmeli, ma lui negò di averli trovati. La sera mi recai in casa sua e lo costrinsi a rendermeli, minacciandolo di raccontare tutto a suo padre, un commerciante onesto e burbero che non avrebbe esitato a usare la cinghia su di lui. Ottenni i francobolli, ma da quel giorno la nostra amicizia finì. Nonostante gli avessi promesso di non dire nulla a nessuno, Marco non venne più a studiare in casa mia e io non seppi mai dare di quell'assenza spiegazioni convincenti e sincere ai miei compagni e alle mie compagne. Non riuscivo a rendermi conto di quello che era accaduto, dei sentimenti e del modo di agire di Marco e di come mi ero comportato io. Mi riempivo di sudore freddo appena ricordavo i momenti nei quali, deciso, gli avevo richiesto i francobolli, di quando ero andato a casa sua a minacciarlo. Mi pareva di essere fra noi due il più colpevole e provavo quasi paura quando lo incontravo per la strada e non ero neppure capace di guardarlo. Io e Lino, l'altro amico che studiava con me, decidemmo un giorno di allevare una nidiata di fringuelli. Ci recammo dal contadino che coltivava il podere che era stato del nonno. L'uomo conosceva un nido di fringuelli e ci condusse a vederlo. Sospeso, non molto in alto, su un alberello al termine di un filare di viti, compatto e silenzioso, pareva un gomitolo di fieno grigiastro. Il contadino, presici per la vita, ci alzò con grande precauzione e scorgemmo che conteneva quattro uccellini in plumi, gli occhi chiusi, immobili. L'uomo ci disse di tornare dopo 20 giorni. Allora gli uccellini sarebbero stati in grado di mangiare da soli senza l'aiuto dei genitori e di vivere in una gabbia. Il pomeriggio prima del giorno stabilito, Lino si recò da solo dal contadino e con la scusa che mi ero ammalato e non avevo potuto accompagnarlo, si fece consegnare i fringuelli. Portatili a casa, cominciò a allevarli per conto proprio. Invano lo pregai di darmene almeno uno, tanto mi intestardivo in quel desiderio. Fui respinto con accanimento e venni quasi picchiato. A poco Lino mi tolse il saluto. D'un tratto Lino e Marco si unirono contro di me, convinsero le nostre compagne a non venire più a studiare in casa mia. A scuola di continuo insinuavano negli altri dubbi sulla mia bravura, che i temi più belli me li scriveva mia madre, che mio nonno era stato un pazzo e che da grande lo sarei diventato anch'io. Si spinsero tanto oltre nel molestarmi, nel distruggere i miei oggetti, nel rovinare i miei abiti, che l'insegnante di latino, scopertili a lacerarmi il bavero dell'impermeabile, li denunciò al direttore e li fece sospendere. Indicandomi come la volontaria causa della loro punizione, abbandonarono perfino la squadra di calcio nella quale giocavamo insieme. Mi sentivo sempre più respinto da coloro che conoscevo e i momenti di isolamento si facevano frequenti. La sensazione più dolorosa era quella che mi assaliva la sera nel coricarmi. Diveniva netta la certezza che ero meno forte degli altri, incapace di difendermi, di far valere le mie ragioni, di riuscire a posarmi sotto le ali di quelle esistenze che con il loro placido volo sembravano coprire tutti e renderli uguali, naturali e felici, qualunque avversità capitasse loro. Come amici mi rimanevano soltanto Alberto, l'apprendista impiegato, e Nicola, figlio di un falegname, che lavoravano nelle botteghe in via dei Tre Mori. Mi trattenevo con loro il più a lungo possibile quando li incontravo. Un giorno, quasi fossero consci della solitudine che si insinuava sempre più profonda in me, mi avevano invitato a far parte della loro squadra di calcio. Ben presto a Alberto vennero affidate mansioni più difficili e delicate. Doveva tenere rapporti con alcune fabbriche, recarsi alla banca. Il suo tempo libero diminuì. La sera usciva tardi dal magazzino e a poco prese le abitudini dei grandi. divenne riservato. Cominciò a frequentare il caffè dei commercianti, dove non si staccava mai dal suo padrone e dal di lui figlio, appassionato a parlare di affari. Anche la domenica non veniva a passeggio con me e Nicola. Preferiva recarsi con giovani più anziani di lui che lo avevano accolto nella loro compagnia, poco numerosa ma piena di iniziative, a vedere le partite di calcio nelle città vicine. Stando sempre con Nicola, gli avevo confidato tutte le mie suscettibilità, i miei sospetti, i timori. Gli avevo perfino confidato che amavo Rosa, una delle ragazze che una volta veniva a studiare in casa mia. Aveva un anno più di me e frequentavamo la stessa classe. Stavamo spesso insieme, separati dagli altri ragazzi. Talvolta si ammalava. Io allora le facevo copiare i miei temi di italiano e gli altri compiti, e ogni giorno le raccontavo quello che accadeva a scuola, quello che dicevano gli alunni, i professori, come si svolgevano le interrogazioni. Sovente mi chiedeva se una compagna, un insegnante indossavano un vestito nuovo e io osservavo tutti attentamente per renderla contenta. Mi ero molto affezionato a lei. Non potevo fare a meno di starle vicino il più possibile, di passare almeno una volta il giorno nel tardo pomeriggio dinanzi a casa sua. I suoi parenti, la madre era morta quando Rosa era piccola, si dimostravano molto gentili con me e mi incoraggiavano a andare a trovarla, a studiare al suo fianco. Pensavo che, quando sarei stato più grande, l'avrei scelta come fidanzata, l'avrei sposata. Anche a scuola i compagni lo dicevano apertamente e nessuno si intrometteva fra noi e veniva a chiedermi una informazione, un consiglio. Un giorno seppi che Rosa, benché ancora adolescente, si era ufficialmente fidanzata con un giovane commerciante più anziano di lei e molto ricco. Una zia di Rosa, incontrata da me per caso in strada, me lo confermò. E con una espressione dura, che non ammetteva né lamentele né rimpianti, mi disse che dopo che la ragazza avesse finito di studiare si sarebbe subito sposata. Quando chiesi a Rosa se tutto era vero, se aveva stretto così di nascosto il suo legame con un estraneo, mi rispose che potevamo continuare a studiare insieme come prima, che potevamo sempre vederci, che nulla sarebbe cambiato fra noi. Ma io, disperato e deluso, perché avevo pensato che Rosa custodisse per me gli stessi sentimenti che io le portavo, credendomi tradito, rifiutai. Non avrei studiato a lungo nella mia città. Avrei fatto i compiti da solo, avrei parlato e passeggiato soltanto con Nicola. Alla fine del nostro colloquio mi parve che Rosa mi guardasse stupefatta, con alterigia, quasi fossi un bambino. Il gelo, che mi si conficcò nella schiena come un coltello, mi rese balbettante dinanzi a lei. Sentii che essa mi dominava. Era più adulta di me, più forte, al pari di Lino quando mi aveva derubato dei fringuelli. Qualche tempo dopo, una domenica, scorsi Rosa a braccetto del fidanzato. Passeggiavano lungo una strada ombrosa, parallela a Via dei Tre Mori, una delle preferite dalle giovani coppie che, separate dal grande pubblico, confrontavano la loro bellezza e i loro abiti. Il giovane sembrava ancora più forte e più alto. Rosa, ancora una bambina fragile, impacciata, le spalle quadrate e strette, piegate in avanti, aveva perduto le solite movenze che spesso le davano una parvenza di sicurezza e di disinvoltura e di grazia. Forse anche lei era attanagliata dal gelo che bloccava me. Nicola camminava al mio fianco. Lo presi per una manica e lo trascinai via. Giunti a casa, sfogai con lui il mio dolore. Nicola soffriva come me e escogitava piani per recidere la nuova unione di Rosa. Immaginava vendette crudeli. Per anni e anni ricordai quel giorno pieno di affanni. Poco tempo dopo Nicola andò a parlare con la ragazza. Rosa gli confessò che soprattutto una sua zia l'aveva spinta a fidanzarsi col giovane ricco. A Nicola Rosa parve molto cambiata, frivola. Mi giudicava un ragazzino con un carattere instabile e troppo complicato. Disse che aveva sempre pensato che a me piacesse una nostra compagna di scuola, Lia, figlia del proprietario di un piccolo caffè. Nicola se ne tornò indignato di quella bugia e da quel giorno evitò di incontrarsi con Rosa.